Allora, con un po' di ritardo, scusate le incertezze dell'inizio, con un po' di ritardo cominciamo la trasmissione di oggi del coordinamento sanità, coordinamento regionale sanità che va in onda ogni mercoledì tra le 16 e le 17.30 da Radio Onda Rossa 87.9. Il numero di telefono è 06 49 17 50 e oggi affrontiamo diversi argomenti. Speriamo di riuscire a incastrarli bene e vediamo un po' come andrà. Comunque, intanto, come sapete, perché ne abbiamo parlato l'altra volta, oggi, sabato scorso, c'è stata l'Assemblea nazionale indetta dalla Rete Nazionale Salute che si è svolta a Firenze sabato 17. E sono intervenute insomma diversi compagni e compagne di varie realtà. Io sento piano, non capisco perché. E diciamo che sicuramente è positivo il fatto che si sia riusciti a fare una riunione in presenza, un'assemblea in presenza, però diciamo, possiamo dire luci ed ombre, nel senso che data la location, come si usa dire, poi dal sud praticamente sono venute solo due realtà, peraltro interessanti, mentre dal centro fino a Roma ovviamente la maggioranza. L'assemblea comunque si è potuta seguire anche su Facebook del Coordinamento Regionale Sanità, dove ancora si trova e quindi chi vuole può riascoltare gli interventi e vedere anche le facce di chi ha parlato. E intanto, che dire, è uscito un appello da questa assemblea, un appello che riguarda la questione della salute. La salute non è una merce, c'è una piattaforma di cui abbiamo parlato varie volte che si trova sia sul sito nostro, comunque è stata mandata a tutti e che è stata elaborata appunto nei mesi dalla Rete Nazionale Salute, che in effetti prende diverse situazioni, ma non tutte forse presenti sabato, ma sicuramente sabato, per la grande diffusione che abbiamo fatto di questa assemblea, ce ne sono state poi molte altre che invece magari non erano all'interno della rete salute, che invece hanno saputo di questa assemblea e quindi o sono venute o hanno ascoltato l'assemblea tramite Facebook. Allora, da questa assemblea è anche uscito un appello, chiamiamolo così, un comunicato votato all'unanimità, che riguarda però la questione della guerra, che è una questione che è strettamente collegata a quella della salute, anche se per noi dire che quando c'è tutto c'è la salute, che è uno degli slogan che abbiamo portato in giro nelle piazze, non solo. Vogliamo dire che il problema della salute non è certamente legato soltanto alle questioni sanitarie, la questione della salute è strettamente, della nostra salute è strettamente legata alla questione ambientale, a dove viviamo, a cosa mangiamo e che tipo di lavoro facciamo. E quindi sicuramente il fatto della guerra non incide in maniera pesante sulla questione della salute, non fosse altro che il trend che ormai da tantissimi anni è quello di chiudere le strutture sanitarie, rendere molto molto difficoltoso curarsi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Con la questione della guerra sicuramente è peggiorata questa situazione, perché i già risicati denari destinati alla salute sono ancora più ridotti. Ieri è stata approvata una mozione alla Camera, mi pare, che non so se tu lo sai, penso di sì, che appunto, diciamo, sembrerebbe che impedisca che i fondi del PNRR siano dirottati verso gli armamenti, diciamo, che sono quelli che poi vengono mandati a tutto spiano dall'Europa intera, ma non solo.
No, no, funziona?
Sì, sì.
Beh, più che gli armamenti è la finalizzazione, la spedizione in Ucraina.
Sì, quello volevo dire, stavo dicendo proprio questo, non solo dall'Europa. E quindi è questo che non funziona, che bellezza. Io sto parlando non so dove, spero che mi si senta bene,
perché ecco, adesso forse ho trovato il punto di non ritorno. Che fatica, già fa pure caldo. Allora, vediamo se riprendo il filo. Sì, volevo dire proprio questo, che gli armamenti che vengono inviati, non che gli stati si siano mai fatti scrupoli ovviamente di investire in armamenti, poi abbiamo un ministro della difesa che quello ha fatto fino ad oggi, ma adesso col discorso di mandarle in Ucraina ovviamente la cosa è aumentata. E intanto volevo, prima di passare la parola a un compagno sempre del coordinamento, la voce la conoscete, si alterna a noi in questa trasmissione, volevo leggervi brevemente l'appello che è uscito che riguarda la salute in particolare, poi al compagno lascerò di parlare dell'altro documento, mozione si chiamava una volta, che è uscito dall'assemblea, che riguarda appunto la guerra, e soprattutto di un'iniziativa che abbiamo organizzato insieme ad altre realtà romane proprio per parlare ancora una volta di guerra, perché ci sembra che al di là di sembra che se ne parli tanto, perché se ne parla sempre, ma come se ne parla e soprattutto che tipo di informazione passa per quanto riguarda la guerra. Comunque questo è l'appello che parla del Piano Nazionale di Ripresa di Resilienza, che attualmente rappresenta l'ultimo atto dell'attacco al Servizio Sanitario Nazionale, partito già all'indomani della sua istituzione, avvenuta con la legge numero 833 del dicembre 78. Sì, è un'inclinazione che va verso la mercificazione della salute, prima con l'aziendalizzazione del servizio sanitario con un decreto legge del 92 e poi la concessione al privato di molti dei servizi che il servizio sanitario invece sarebbe tenuto a derogare direttamente tramite il blocco delle assunzioni, il relativo tetto di spesa e il trasferimento di questa spesa nelle convenzioni e accreditamenti con i privati, complice la riduzione dei finanziamenti per la sanità. Una logica del profitto sempre più accelerata dalla pervasività del sistema delle convenzioni, degli accreditamenti e della sussidiarietà, e questo è un fatto importante perché è uno degli aspetti che ci preme molto, quello della sussidiarietà o come si sceglie chiamarla, mutualismo, che drena le risorse della fiscalità generale trasferendola ai privati, rafforzando il principio dei costi pubblici e dei profitti privati di matrice ovviamente capitalistica. Le ricadute in negativo del contratto nazionale, dei contratti nazionali diversificati tra pubblico e privato, il ricorso al lavoro precario, al convenzionamento, le partite IVA sono state tutte amplificate dalla regionalizzazione prevista dalla modifica del titolo quinto della Costituzione sino ai progetti di autonomia differenziata. Io salto perché poi comunque lo troverete credo fra un po', fra qualche giorno sul nostro sito. Una ridefinizione lavorativa accompagnata da una gestione autoritaria antidemocratica che stabilisce una sorta di dittatura dei manager nei confronti dei lavoratori del comparto sanitario. Un'autonomia che ha anche aperto la strada alla disintegrazione del servizio sanitario in tanti sistemi, perché adesso piace loro chiamarlo sistema, regionali, che rappresentano delle vere e proprie mangiatoie per profittatori senza scrupoli. È una riorganizzazione mercificata e profittevole che ha determinato l'abbandono delle politiche di prevenzione nei territori e nei luoghi di lavoro in favore di una politica di cura che dovrebbe essere di cura, ma in realtà è consumistica, che spinge alla medicalizzazione a oltranza, favorita dalla lobby dei medici di famiglia esterni al Servizio Sanitario Nazionale, sono convenzionati, lo ricordiamo, ma sempre più sensibili agli input delle multinazionali farmaceutico-sanitarie che non alle esigenze dei cittadini. E quindi per adesso salto perché sennò diventa un po' pesante, per discutere e approfondire queste risposte appunto ci siamo riuniti il 17 giugno. Questo era l'appello un po' che riassume, ma molto velocemente, quelli che sono stati poi i temi trattati all'interno dell'assemblea da tanti punti di vista e da tanti soprattutto luoghi. Allora adesso noi mandiamo uno stacco che ci permetta di chiamare il compagno di cui vi dicevo.
Listen to the sound, it's a company. the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, T-Tato, we beat them all in a row. Donkey want water, but you hold him, Joe. T-Tato, we beat them all in a row. The cost want water, but hold him, Joe. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, hey. Four big sound in a one big lawn. The dance on a play, the other three keep calm. Four big sound in a one big lawn. The boom sound a play, the other three keep calm. Ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, hey. Remember this sound, it's a talk of the town. Talk of the country, hey. Rock Mr. Charlie, rock Miss Munchie. Talk of the country, so ring the alarm, another sound is dying. I know, ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, watch the sound man a timber, watch the sound man a pray, watch the sound man a timber. I know, ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, little of this sound, little of that. Rock is the common, rock is the fat. Rock the white and rock of the black. Sweet reggae music gone, pandy attack, yes. Pandy attack it gone, pandy attack. Sweet reggae music gone, straight non-stop. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, some sound sound like a big jump on. Listen to this sound, it's a champion. Run the dance in any session. Rock the woman and move up the man. Ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey.
Allora siamo finalmente in onda con il compagno che ci parlerà di questa iniziativa a cui ho accennato. Ciao.
Sì, pronto, ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Appunto, come penso hai detto tu nell'introduzione, venerdì prossimo 23 giugno alle ore 16 a Viaffile 108 davanti alla Reinmental Spa ci sarà un presidio assemblea sul tema della guerra in corso sul territorio dell'Ucraina, e guerra che vede contrapposta la NATO e la Russia appunto nel territorio e sulle spalle dei popoli russo e ucraino. E appunto questa iniziativa è un momento così di confronto che però vuole anche indicare i stretti legami che il nostro paese ha con questa guerra, in primo luogo ovviamente per la sua appartenenza alle alleanze internazionali NATO e UE, ma anche per la forte proiezione che da sempre il nostro paese ha nel mercato delle armi e quindi in specifico appunto nella Rheinmetall vengono prodotti i sistemi di difesa aerea e che vengono appunto poi si chiamano Skynex e che vengono forniti all'esercito ucraino. Oltre questo aspetto c'è da sottolineare che questa condizione di guerra che sempre più si avvicina verso esiti catastrofici per l'Europa, ma probabilmente per tutto il mondo, ha già degli effetti diretti nelle politiche economiche che vengono portate avanti e che vedono nel caro vita gran parte prodotto diciamo dalle decisioni assunte dalla NATO e l'Unione Europea di dar luogo alle sanzioni contro la Russia, e questo, in questo modo creando dei costi enormi, della, una crescita della spesa energetica enorme. Ci vuole poco, insomma, per capire che acquistare gas dai gasdotti che vengono dalla Russia piuttosto che prenderli dalle navi gasiere degli Stati Uniti d'America, è evidente a tutti, insomma, che abbiano dei costi nettamente differenti. Quindi queste politiche di carovita, di attacco alle condizioni di esistenza dei lavoratori e delle lavoratrici, che si esprimono anche nelle scelte governative di cancellare il reddito di cittadinanza, peraltro una misura del tutto insufficiente a quello che servirebbe per far fronte alle necessità di sopravvivenza di milioni di proprietari e proletari, insomma, sono tutti interventi che vengono fatti appunto per finanziare lo sforzo bellico e per in generale piegare all'economia di guerra il nostro paese. Guerra che peraltro origina, come sempre è stato, dalla crisi che attraversa il sistema economico capitalistico e le sue risposte verso la transizione energetica digitale prevedono la necessità anche di ridefinire il, come dire, l'orientamento negli approvvigionamenti delle materie prime fondamentali per queste transizioni, come le terre rare, il litio e tanti altri materiali che abbiamo, ci siamo abituati a sentir nominare da un po' di anni a questa parte, e che sono presenti soprattutto in aree o del Sud America o della Russia, del stesso Donbass e naturalmente della Cina e in generale dell'Estremo Oriente, e per, rispetto alle quali attraverso queste iniziative di guerra si cerca di ridefinire appunto le catene globali, quindi gli approvvigionamenti e quant'altro. Quindi diciamo questo momento di venerdì prossimo è un primo momento per primo comunque un passaggio per confrontarci, ragionare insieme su come provare a costruire un movimento che abbia evidentemente delle dimensioni di massa, quindi la capacità necessaria a bloccare un processo così terribile in atto, ma porta con sé, diciamo, la richiesta e la necessità di ripensare quantomeno da subito a percorsi di coinvolgimento nei quartieri popolari, di confronto con i lavoratori, di puntualizzazione di quali sono gli elementi che investono la nostra vita quotidiana e che derivano da queste scelte scellerate e guerrafondaie. E quindi chiaramente è un passaggio che necessità di un grande importante lavoro di massa per diventare qualcosa di effettivamente significativo e consistente.
Sì, senti, vogliamo anche parlare di, mi sembra importante, della mozione che è uscita invece dall'assemblea, che riguardava proprio l'assemblea di sabato, che riguardava proprio la questione della guerra.
Assolutamente sì, appunto sabato c'è stata un'assemblea nazionale promossa dalla rete per la salute e sicurezza, quella che si è sviluppata a partire dai congressi sulla salute che ci sono stati in questi ultimi 2-3 anni e che hanno visto un momento importante a marzo del 2022 qui a Roma all'Occupazione Metropolis. Appunto in questa assemblea che ha visto presenti numerose realtà, ci sono stati oltre 35 interventi di varie realtà sparse per tutto il territorio nazionale sulla questione della salute. Non poteva mancare naturalmente dal esprimersi rispetto alla guerra, che come è facile intuire, è il primo elemento di attacco a una condizione di salute e di benessere per tutti e tutte noi. E quindi all'unanimità ha approvato questa mozione, che vado a leggere, tanto sono poche righe. L'Assemblea riunita a Firenze il 17 giugno 2023, promossa dal percorso del Congresso Rete Nazionale Salute e Sanità, esprime la propria determinata opposizione alla guerra intercapitalista in corso nei territori e sulle spalle dei popoli ucraino e russo, denuncia la natura guerrafondaia della NATO e ne chiede lo scioglimento perché fonte di devastazione e miseria, respinge l'economia di guerra che è nata in Unione Europea attraverso il governo Meloni e la complicità delle opposizioni istituzionali stanno imponendo a lavoratrici e lavoratori, e che attraverso cara vita, tagli e sanità, istruzione, soppressione già sufficiente reddito di cittadinanza, finanzia l'istruzione di armi e la partecipazione alla guerra, invita alla lotta contro la guerra a partire dall'opposizione al proprio imperialismo, dal disfattismo e dalla diserzione per la fraternità e l'unità dei proletari di tutto il mondo. Contro il cambiamento climatico, liberiamo i nostri territori dalle servitù militari, per la salute aderiamo alle spese militari e finanziamo il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, questo era il testo che un po', insomma, in poche parole racchiude i concetti che ho provato a esprimere finora, insomma, in questo intervento.
Vogliamo ripetere allora l'appuntamento venerdì 23?
Venerdì 23 giugno, ore 16, a Via Affile 108 a Roma, davanti alla Rheinmetall Spa, che appunto.
Via Affile, scusa? La
108. 108.
Va bene, d'accordo, grazie.
Grazie e ci vediamo venerdì. A presto a tutti e tutte. Ciao.
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 E allora questo era appunto appuntamento e... Beh, insomma, non lo so se vogliamo dire qualche altra cosa, ma non la diciamo, va bene, la faccia tua. Sì, perché secondo me, io penso, insomma, proprio due minuti, perché poi abbiamo un altro intervento al telefono. Io personalmente, questa è la mia opinione personale, siccome non sono una fautrice del centralismo democratico, mi prendo il diritto di dire quello che penso. Una delle cose più sensate, visto che non è che seguo televisione, nemmeno leggo tanto i giornali, a parte un paio, eccetera, che sono state dette coram populo su questa questione della guerra, l'ha detta Emanuele Ovadia dal palco della manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle. Che stava lì è secondario, perché non è che poi, insomma, io l'ho saputo, avrà parlato pochissime volte rispetto a quanto viene invitata altra gente, direi poco. E lui ha detto molto chiaramente quali sono poi le motivazioni della guerra. Dire che è una guerra tra superpotenze sicuramente è vero, però è estremamente limitativo, perché la genesi di questa guerra, di cui fra l'altro noi ci siamo occupati negli anni prima che, ma credo anche prima, credo, sicuramente dopo il 2004, quando c'è stata la cosiddetta rivolta di Maidan, però insomma anche ne abbiamo parlato anche con compagni che, insomma, conoscevano direttamente la situazione. Quindi che il disegno sia estremamente preciso da parte degli
del Donbass,
sì. E insomma, credo che con un pochino di onestà si riconosca. Quello che ha detto Vadi è stato che l'intenzione è, senza, qui praticamente devi fare l'approccio stucchevole, ormai stucchevole, c'è un aggressore, c'è un aggredito. Discorso che spesso le aggressioni arrivano da lontano e si manifestano in altre forme, con questo assolutamente ovvio, non è che poi c'è chi pure ci ha accusato di essere putiniani, ma lasciamolo perdere. Però dire che questo è un disegno che viene da lontano, che mira allo smembramento della Russia e così via, non mi sembra che sia una cosa così mostruosa, che fra l'altro, diciamo, è qualcosa che ci può aiutare anche a capire quello che sta succedendo, come si sta evolvendo e soprattutto il ruolo che l'informazione, chiamiamola così, sta avendo in questa fase. Comunque
in maniera anche più smaccata e più evidente rispetto a situazioni diverse. Non è che l'informazione è al servizio di chi vuole sapere come stanno le cose, tutt'altro, però insomma diciamo che un po' di voci diverse si potevano sentire. In questa circostanza è veramente molto molto complicato far sentire una voce diversa. Tu non vuoi aggiungere nulla, quindi io vado.
Non c'è tempo.
No, ma ho detto alla compagna che dobbiamo sentire adesso che ritardavamo qualche secondo, quindi se vuoi dire qualcosa puoi farlo. No, allora mandiamo una canzone. Ieri era stata la giornata, è stata la giornata mondiale dell'immigrato, che ci vuole un bel pelo sullo stomaco per indire una giornata, cioè la giornata era già stata indetta, è già calendarizzata, però insomma ci vuole un bel coraggio con tutto quello che sta succedendo e che è successo. E allora noi diciamo la nostra attraverso la musica, in questo caso attraverso la voce di Ivano Fossati.
Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare, su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare, su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare, sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare, sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, c'hai il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare, per riparare questi figli dalle ondate del buio mare e le figlie da...
Allora, pronto? Ci sei?
Sì, ci sono.
Oh, perfetto. Allora, al telefono abbiamo Beatrice, che fa parte del Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche, che abbiamo conosciuto all'Assemblea di Firenze, come tante altre persone che si impegnano come noi sulla questione della salute. E allora intanto ti volevo chiedere subito, prima di passare alla vostra attività, a raccontare a chi ci ascolta quello che state facendo, ti volevo chiedere anche la tua impressione sull'Assemblea, che sensazione hai avuto e che ne pensi?
Ma sicuramente è stata un'iniziativa molto importante, perché sono diversi anni che non si svolgono più delle assemblee in presenza così allargate a tante realtà nazionali. È stato piacevole incontrare persone provenienti da tutte le parti d'Italia, dal nord all'estremo sud, confrontarsi su problematiche e tematiche che sono comuni in tutte le zone d'Italia. Credo anche che il momento in cui si è deciso di tenere questa assemblea sia assolutamente azzeccato. Siamo in un momento cruciale, un punto fondamentale per tornare a mettere al centro dei discorsi politici a tutti i livelli la sanità. E quindi abbiamo accolto molto positivamente questa iniziativa, abbiamo partecipato con entusiasmo.
Sì, allora, invece adesso raccontaci un po' di che cosa si occupa, facciamo sapere anche a chi non c'era all'assemblea, di che cosa si occupa questo vostro comitato per gli ospedali pubblici delle Marche, quindi immagino che anche lì gli ospedali pubblici siano sotto attacco.
Assolutamente, le Marche vengono da 15 anni di assedio alla sanità pubblica. Ricordo che abbiamo avuto a livello regionale il cambio di guida 3 anni fa, nel 2020, e senza soluzione di continuità ovviamente le politiche di distruzione della sanità pubblica sono proseguite. Nel 2015 nelle Marche sono state chiuse con una delibera di giunta 13 strutture ospedaliere parlavamo di ospedali di base, quindi di ospedali locali di zona che facevano da filtro, un filtro fondamentale agli ospedali maggiori e che accoglievano dai 3.000 fino ai 14.000 accessi all'anno, quindi in realtà tutt'altro che marginali, tutt'altro che secondarie. Questa chiusura è avvenuta con un tratto di penna, appunto il 31-12 del 2015, e formalmente il recepimento al decreto Balduzzi, ma in realtà con una strategia che viene da molto lontano. Queste erano strutture che nel tempo erano già state gradualmente depotenziate e sono state chiuse del tutto o trasformate in casa della salute cronicari, dopo che già nei primi anni 2000 la Regione Marche aveva subito la chiusura di altrettante strutture di entità minore. Quindi c'è stata una progressione continua verso l'accentramento a poche strutture ospedaliere che inevitabilmente sono diventate congestionate e di fatto inaccessibili al cittadino. I pronti soccorsi sono dal 2015 in poi dei gironi infernali impraticabili, dove abbiamo persone che rimangono sulle barelle anche per 48 o anche 72 ore. Le liste d'attesa sono interminabili e quindi parallelamente, come un po' in tutta Italia, abbiamo vissuto il boom della sanità privata che appunto nella gestione politica precedente faceva capo soprattutto a De Benedetti, perché chiaramente le Marche erano sotto il colore politico del PD, e che poi invece con il cambio di guida alla regione si è esteso ad altri soggetti più attigui al nuovo potere, che è quello di destra, di cosiddetta destra, insomma.
Cioè stai dicendo che a fronte della, diciamo, chiusura degli ospedali si sono però creati nuovi accreditamenti col privato?
Assolutamente, le strade sono andate sempre in parallelo. Il privato da noi era già attrezzato, perché le Marche sono la roccaforte della Cosmarche di De Benedetti, quindi era già attrezzato con tantissimi accreditamenti in alcuni ambiti specifici, tra cui l'ortopedia in primis, ma anche la riabilitazione. Questi erano i focus fino ai primi anni 2000. Poi gradualmente c'è stato un allargamento a tantissime altre specialità e parallelamente alle chiusure c'è stato il boom, quindi nella diagnostica anche di alto livello, nella chirurgia dei surgery, nelle visite specialistiche praticamente di ogni ambito, quindi non più solo l'ortopedia ma anche l'oculistica, la ginecologia, l'odontoiatria, tantissimi aspetti che prima il privato non toccava sono invece stati coinvolti. E poi dal 2020 ad oggi, quindi con il cambio di giunta, oltre a questa realtà che era già colossale, quella appunto vicina a De Benedetti, abbiamo assistito al proliferare di altre realtà più vicine a un colore politico diverso. In pratica siamo diventati terra di conquista bipartisan. A soccombere è chiaramente la sanità pubblica, è il cittadino, soprattutto il cittadino meno abbiente, il cittadino a reddito fisso, il cittadino con situazioni lavorative precarie, e quindi siamo di fronte a, per questo dicevo la cosiddetta destra e la cosiddetta sinistra, siamo di fronte all'abbandono totale del soggetto fragile. Non esiste più una sinistra, almeno da noi, vicino ai bisogni del lavoratore precario e dell'operaio, al reddito fisso, del pensionato, così come non esiste la destra sociale. Siamo nelle mani del privato anche nella sanità, che punta solo al profitto, che vede la salute come merce e il cittadino come limone da spremere.
Ma rispetto a questo, per esempio, adesso hai dato il quadro ovviamente della situazione, che poi è abbastanza estendibile purtroppo, anche peggio di come ce l'hai descritta tu, se pensiamo a alcune regioni del sud. Però voi come state cercando di organizzarsi? Intanto raccontaci questo comitato, chi raccoglie, che iniziative ha preso.
Noi siamo il comitato per ospedali pubblici Marche, è un comitato regionale che raccoglie al momento 23 comitati locali, fino all'anno scorso eravamo 22, ora abbiamo acquisito un nuovo comitato di una delle 5 province, perché noi ci estendiamo su tutte e 5 le province. Come comitato regionale siamo nati nel 2018, io sono stata tra i cofondatori, non sono la presidente, la presidenza è di uno storico attivista a difesa della sanità pubblica che è Carlo Ruggeri, però sono cofondatrice e una dei responsabili tecnici del comitato, quindi l'ho visto nascere e l'ho visto crescere. Dico purtroppo l'ho visto crescere, perché il comitato è cresciuto in modo parallelo e chiaramente conseguente alla crescita del disagio dei cittadini di tutte e 5 le province della nostra regione. Siamo nati nel 2018 partendo da un piccolo nucleo di comitati locali aderenti, all'inizio eravamo solo 5 comitati e poi in breve tempo abbiamo raggiunto la decina di comitati, fino ad arrivare fine 2019, inizio 2020 a 22 comitati. In particolare il 4 febbraio del 2020 questi 22 comitati hanno realizzato di martedì mattina, quindi di giorno lavorativo, sotto il Palazzo della Regione una manifestazione con oltre 500 aderenti, che di martedì mattina, giorno lavorativo, in una piccola regione come le Marche, noi siamo 1.400.000 abitanti, quindi siamo una piccola regione poco densamente abitata, è un grande numero, tant'è che abbiamo fatto tremare il Palazzo del potere regionale. Ma dicevo, al di là di quello che è stato l'esploit di questo comitato, le radici dell'attivismo a difesa della sanità pubblica nelle nostre zone ha radici profonde. Alcuni dei comitati aderenti a questo coordinamento regionale sono attivi da oltre 15 anni sul nostro territorio, e quindi sono stati proprio i primi cittadini a ribellarsi, soprattutto nelle aree più impervie e più disagiate, alla chiusura dei piccoli distretti, dei piccoli ospedali di zona, dei piccoli presidi, che hanno comportato in alcuni casi a zone lontane anche più di un'ora e mezza di macchina dal primo vero ospedale, dal primo vero pronto soccorso. Quindi a volte, ecco, tu prima mi dicevi, Antonella, sicuramente in altre zone d'Italia la situazione è peggiore, io non lo metto in dubbio, però anche nel centro Italia, anche in una regione considerata ricca e avanzata come le Marche, abbiamo delle zone, delle situazioni da terzo mondo, perché la persona che magari infartuata o anche con un incidente domestico non grave impiega più di un'ora e mezza a raggiungere il primo pronto soccorso ci può rimettere la pelle, laddove in un paese civile sarebbe stata prontamente curata e soccorsa. Quindi la situazione non è da sottovalutare, e anche quelle che erano le zone considerate ricche oramai sono veramente sotto attacco, in pericolo.
Sì, ma non era ovviamente questa la mia intenzione, hai fatto bene a sottolinearlo, è importante. Ma un'altra domanda che ti faccio è, comunque, al di là di questa manifestazione, che i numeri che hai dato, mi rendo conto, certe volte non li raggiungiamo mica noi quando andiamo magari sotto la regione, non credere, mi sembra, appunto, è un risultato importante, però qualcosa siete riusciti a muoverla? Qualche risultato si è avuto?
Sì, allora, noi in questi anni abbiamo fatto tante piccole anche battaglie chirurgiche, se mi permette il termine, per evitare, rallentare, ridimensionare le chiusure dei reparti, di alcuni reparti specifici. Ne cito una delle nostre battaglie, la battaglia a difesa del mantenimento del reparto di odontostomatologia e odontoiatria chirurgica e speciale dell'ospedale regionale, che è l'unico reparto in grado di accogliere alcune patologie particolari della bocca e in particolare alcuni soggetti, diciamo alcune persone con disabilità particolari, perché in grado di fare alcune operazioni in sedazione, alcuni interventi anche senza sedazione, e quindi avendo all'interno del nostro comitato anche alcune realtà associative, alcuni comitati aderenti che hanno come loro focus la disabilità, per noi era fondamentale riuscire a mantenere questo che è l'unico reparto in tutta la regione in grado di accogliere le persone con disabilità per queste cure. In questa battaglia abbiamo fatto fuoco e fiamme, abbiamo scomodato tutti, abbiamo diffidato i politici, i dirigenti, i politici chiaramente che avevano sottoscritto la delibera di ridimensionamento e di sostanziale chiusura del reparto, abbiamo coinvolto chiaramente le istituzioni sanitarie, le dirigenze sanitarie, abbiamo chiesto e ottenuto un'ispezione parlamentare nel 2018 su questo reparto che era in via di chiusura, e di fatto siamo riusciti a evitarne la cancellazione. Certo, è stato comunque ridimensionato, comunque inefficiente, perché anche qui c'è sotteso il disegno di regalare questo comparto al privato, e quindi non possiamo dire di aver vinto la guerra, ma abbiamo vinto una piccola battaglia. Abbiamo lottato.
Questo volevo sapere, perché se no è importante. Certo.
E di queste battaglie, come le chiamo io, chirurgiche, ne abbiamo fatte diverse, con fortune alternate, non certo. Sempre chiaramente abbiamo portato a casa il risultato, ma abbiamo dato molto fastidio, abbiamo in qualche modo rallentato un processo che chiaramente è molto più grande di noi, perché ci confrontiamo con poteri che hanno dalla loro parte tutto, i politici, le dirigenze sanitarie, le disponibilità economiche, la disponibilità dei mezzi di comunicazione anche qui a livello locale, per cui usano i giornali, le radio, le televisioni locali per veicolare messaggi diversi dalla realtà. Siamo un po' Davide contro Golia.
No, Beatrice, io ti ricordo che qualcuno, citando qualcun altro, parlava del lavoro della talpa, no? Che è lungo e magari invisibile, ma che poi quando salta fuori qualcosa ottiene. Io ti ringrazio
qualcosa
molto.
Qualcosa ottiene. Certo, ma io volevo concludere questo intervento, Antonella, dicendo che queste piccole vittorie e anche gli insuccessi che inevitabilmente ci sono possono essere riconsiderati in ottica più ottimistica qualora quello che abbiamo iniziato con l'importante assemblea che tu ricordavi di Firenze di sabato scorso, ecco, proseguendo quel cammino che è iniziato a Firenze sabato scorso, perché giusto. Riuscire ad avere un soggetto unitario nazionale comporterebbe convogliare le forze, le attenzioni, anche le possibilità mediatiche e comunicative di tutti nel supporto anche delle piccole battaglie locali, e allora potremmo avere magari soddisfazione con più e più importanti.
Esattamente, hai concluso come volevo concludere io, quindi siamo in sintonia. Ti ringrazio tantissimo e arrivederci presto, magari
grazie
per una
voi,
battaglia tutte insieme. Ciao.
E buona lotta a tutti.
Certo,
un abbraccio.
Anche io, ciao. E adesso, prima di ascoltare la prossima corrispondenza, ci sentiamo un brano che non so qual è, adesso lo becchiamo, vabbè, uno qualsiasi, e a fra qualche secondo. Pronto, allora, abbiamo al telefono invece un'altra compagna che abbiamo già sentito tempo fa da questi microfoni, che era presente sabato all'assemblea. Anche lei, insomma, il suo intervento ci ha colpito molto, per cui vogliamo condividerlo con chi ascolta la trasmissione. Buonasera, ciao Gina.
Ciao Antonella.
Allora, intanto ti chiedo anche a te, io prima ho sentito Beatrice, te la ricorderai, dei comitati, sì, per la difesa degli ospedali delle Marche. Chiedo anche a te che cosa ne hai pensato di questa assemblea, ovviamente anche, insomma, quale potrebbe essere poi lo sviluppo futuro di questo incontro.
Sì, ciao Antonella, grazie come sempre a Onda Rossa per lo spazio che ci fornisce per parlare di un problema attualissimo, che è quello che succede in sanità. E come ricordato, il 17 è stata promossa questa iniziativa a Firenze. È un'iniziativa che nasce da un percorso abbastanza lungo, e l'obiettivo che aveva l'iniziativa del 17 è quello di creare una rete nazionale salute e sanità. Io ho avuto una buona impressione dall'iniziativa del 17, ma soprattutto penso che la cosa interessante è questo: noi abbiamo, come dire, capito nel percorso che stiamo facendo in questi anni di diversi comitati, che nonostante gli sforzi che abbiamo messo in atto e lo spreco di energie, perché tu sai cosa vuol dire costituire comitati, mobilitarsi eccetera eccetera continuamente e costantemente su questo tema, cioè la capacità di incidere a questo livello è stata piuttosto limitata, perché le forze che sono in campo e sono contrarie oggi a mettere al centro la questione della sanità pubblica remano controcorrente, cioè a parole tutti dicono che vogliono salvare la sanità, difatti noi poi verifichiamo che queste parole non costituiscono un fatto oggettivo. Che ci sia appunto un ambito come questo, tra l'altro apro una parentesi, io faccio parte anche del nascente coordinamento regionale toscano salute, sanità e ambiente, e noi quando siamo scesi in piazza abbiamo portato uno striscione molto grosso e abbiamo scritto l'unità è indispensabile, perché noi per l'appunto pensiamo che oggi, rispetto a quello che sta succedendo, la necessità appunto di metterci insieme, di fare questo sforzo, sia necessaria e fondamentale per riuscire a fare che cosa in sintesi? Per riuscire a creare un'onda d'urto così forte, necessaria prima di tutto per vedere se riusciamo a bloccare il processo che c'è in corso, ma soprattutto anche per rispondere a tutti, come io ho chiamato a Firenze, falsi amici che oggi si sprecano sulla questione della sanità pubblica e poi invece effettivamente agiscono in maniera differenza, continuando a portare nei territori effettivamente una linea di smantellamento della sanità pubblica. Io credo che i presupposti ci sono, chiaramente ci devono essere delle condizioni perché si crei questo ambito, diventi un ambito che abbia questa autorevolezza necessaria a portare avanti questo progetto. Penso che l'aspetto dell'autonomia sia importante, che vuol dire la non delega. Io credo che noi non dobbiamo delegare a nessuno il diritto di salvaguardare la sanità pubblica e di mettere al centro la questione della salute. La non delega è un fatto importantissimo. La solidarietà, l'unità, la mobilitazione, l'organizzazione sono tutte componenti importantissimi perché questo processo che è stato messo in atto in qualche maniera riesca a raggiungere l'obiettivo di cui ti parlavo prima, cioè l'obiettivo di riuscire effettivamente a costruire un punto autorevole e forte a livello nazionale che riesca a avere l'autorità sufficientemente, la forza e la condizione organizzativa per poter mettere al centro gli obiettivi che ci siamo dati. Ci riusciremo, Antonella? Non lo so.
Sappiamo fare solo questo, diciamo, non vuoi dire solo
gli interventi che sono stati interventi interessanti. Certo sì, è che c'è una condizione fondamentale, la condizione è che ognuno capisca che per arrivare a questo obiettivo noi dobbiamo fare un passo indietro per farne due avanti, cioè ci deve essere la volontà, lo slancio effettivo, cioè quel carico anche di responsabilità dei vari comitati e io dico anche dei sindacati di base che partecipano a questo percorso, di capire che anche noi dobbiamo mettere da parte tutta una serie di questioni che in questi anni in qualche maniera hanno ostacolato questo processo unitario, e dobbiamo effettivamente convergere, uso un termine che usa molto i lavoratori della GKN, che dobbiamo convergere al fatto che noi abbiamo un obiettivo comune, e questo obiettivo comune è una responsabilità anche di noi comitati, singoli e sindacati di base, che in qualche modo dobbiamo assumerci questa responsabilità. Se siamo in grado di fare questo, io credo che la strada che è stata avviata con i coordinamenti regionali eccetera eccetera possa essere una strada che in qualche maniera ci aiuti effettivamente a superare lo stallo, che non riusciamo a uscire da questo aspetto territoriale o localista, ma che abbiamo questa visione nazionale che ci dia la possibilità effettivamente di mettere sul tappeto obiettivi e richieste che possono raggiungere, cioè possono avere un risultato, perché noi dobbiamo raggiungere un risultato, Antonella. Senza un risultato è chiaro che possiamo continuare anche a fare l'operazione di denuncia che abbiamo fatto in questi anni, ma bisogna in qualche maniera raggiungere un obiettivo. Obiettivi che tu sai sono diversi, perché è stata formulata una diciamo piattaforma, che ci sono diversi punti che al centro mettono gli aspetti più importanti: la sanità pubblica, la questione del territorio, l'aspetto dei lavoratori. Insomma, ci sono diversi punti che sono stati anche rivisti e integrati, e penso che poi, una volta che raggiungiamo il punto su questa cosa, li renderemo anche pubblici, e questo forse ci potrà garantire in qualche maniera di, come dicevo prima, mi ripeto, però è importante che raggiungiamo anche dei risultati, perché guarda, se non raggiungiamo mai un risultato...
Certo. Pronto? Ci sei? Pronto?
Sì,
ah, no, ho sentito un'interferenza. Io infatti credo che quello che hai detto riguardo a creare, diciamo, una situazione nazionale, che non vuol dire fare magari l'ennesima manifestazione nazionale, anche quello, ma che in ogni città noi riusciamo a concentrare le forze, a fare un grande casino, mettiamola così, in modo che ci debbano ascoltare per forza. Allora, riguardo a questo, per esempio, a me ha colpito molto quando tu nell'intervento, e l'hai ripetuto adesso, hai parlato dei falsi amici, ed era evidente a che ti riferivi. Io, per esempio, rispetto alla... adesso ne parleremo fra poco, se vuoi poi continuare a ascoltarci lo puoi fare anche in streaming.
Certo, vi ascolto, certo.
Perché oggi ci torniamo, fra l'altro, c'è un articolo sul manifesto che ovviamente lancia la manifestazione della CGIL della mattina, mi pare che è della mattina, ignorando completamente quella che c'è nel pomeriggio, diciamo, di movimento, diciamo così, e con arti eccetera. Io mi sono letta sabato nell'intervento, ho detto che non avevo letto la piattaforma, ma pensavo che dell'intramenia per esempio non si parlasse, infatti non se ne parla esatto, né nell'articolo, che quello è un dramma, è un problema importante, perché è vero, chiudono gli ospedali, ma il problema dell'intramenia e delle liste d'attesa, non è che c'è bisogno di finire a pronto soccorso per stare male, hai bisogno di essere seguito eccetera. Abbiamo parlato, fa parte della nostra piattaforma, del nostro lavoro sicuramente. Non c'è una parola, non c'è una parola nemmeno nell'articolo, è una pagina intera, pagina 2, con un titolone nella prima pagina, e non c'è una parola nemmeno nell'intervento di non mi ricordo chi, di Sbilanciamoci, che parla di questo e di quest'altro, ma non nomina l'intramenia. Perché? Perché non si vogliono toccare i medici, non vedo io quale altro motivo ci possa
anche
essere.
Anche le convenzioni, anche le privato, convenzioni. Le
sì, certo, però l'intramenia ovviamente sì, fa parte nel pubblico e sta nel convenzionato, questo è evidente. Oggi, per esempio, forse se facciamo in tempo e lo accenniamo questo fatto, non lo so, mi sono andata a vedere un sito di un ospedale convenzionato di Roma, perché mi volevo informare sulla chiusura che ci dovrebbe essere del reparto di maternità e ostetrico. Beh, in genere se tu vai su un sito di questi tipi vedi subito il ticket, no? Come, no, la prima cosa di cui si parlava era l'intramenia, per cui credo che insomma sulla sanità il discorso sia molto chiaro, si deve tornare a quello che era lo spirito della legge 833, che è quello di una sanità per tutti e tutte, universale, gratuita, perché poi insomma introduzione delle ticket eccetera eccetera.
Ascolta Antonella, hai detto delle cose giustissime, io ti voglio soltanto dire questo, no? Allora, il 24 c'è la manifestazione, benvenga, non è che io sono contro che la CGIL scenda in piazza, finalmente metti al centro la questione della sanità pubblica. ogni forza che si vuole mobilitare in questo senso va benissimo, però se contemporaneamente da un punto di vista, quando vi sedete al tavolo, si siede al tavolo della contrattazione, quando voi vanno a decidere a livello regionale le politiche che portano avanti, sono tutte politiche, per esempio da noi ultimamente, siccome abbiamo un problema sulla questione delle osse, un problema che abbiamo noi, che abbiamo tutti, avevano cominciato il processo di esternalizzazione dei trasporti dei pazienti, hanno demansionato le osse e dietro le divise ci hanno scritto trasporto merci, trasportano i merci, chiaramente adesso vogliono esternalizzare completamente il servizio, darlo a privati per recuperare quella parte di osse che sono del pubblico e metterle nelle corsie. Questo vuol dire bloccare le liste che ci sono di assunzione, ci sono centinaia di osse che aspettano di entrare nel mondo del lavoro, queste non entreranno, capite, perché loro abusano queste politiche. E in questo senso dico, noi dobbiamo capire che sono gli amici e falsi amici, capito? Tutti predicano, oggi c'è la predica, anche l'assessore del welfare l'ho ascoltata a Firenze per l'assemblea dei medici, parla, ma bisogna fare le case di comunità, ma te sai benissimo, Antonella, che è inutile che voi mettete soldi nei mattoni quando abbiamo centinaia di strutture ospedaliere abbandonate e poi di fatto tu non ci metti dentro il personale, vuol dire che tu fai, metti i soldi del pubblico, li metti dentro l'edilizia e poi dentro li dai al privato, capito? Perché è un altro modo di dire, noi privatizziamo la sanità pubblica. Il discorso che hanno tolto il paletto in cui io, che ero le figure sanitarie, non potessero fare l'intramenia fuori con l'ultima legge che è passata, capito? Oggi consente alle figure che erano invece pubbliche, come noi sanitari, non potevi, che era del pubblico, non poteva, i medici è un'altra questione, ti parlo delle figure infermieristiche, fisioterapia, eccetera, oggi si consente, capito, anche di andare nelle strutture private a fare l'intramenia. Allora di che cosa stiamo parlando? Di quale sanità vogliamo salvare noi? Chi vogliamo mettere al centro? La sanità pubblica, universale e solidale, chi al centro ha la questione principalmente, io te lo dico e lo ripeto, il territorio. Se il territorio non viene messo a moto, se non viene consentito il consultorio a tutte le strutture, sia che avevamo, che ci hanno tolto, sia quelle che dobbiamo ripensare, che metti al centro un territorio che abbia il concetto di prevenzione, principalmente prevenzione e di risposta al cittadino, capisci bene che noi continuiamo a parlare, capito, a girare intorno a un falso problema e non riusciamo a cogliere l'obiettivo, capito? Perché ci affanniamo, capito, a dire, cioè, assumiamo, va bene, poi però dovete fare questo, questo e questi. Questi sono i passaggi necessari perché noi si possa, come dire, ritornare in parte al vecchio sistema che avevamo prima. E ti voglio dire un'ultima cosa, in questi anni molti di noi, penso anche te, in qualche maniera, noi non eravamo innamorati degli ospedali centrici, non eravamo ospedali centrici, no? Perché gente come noi che anni si è mossa per la sanità ha sempre avuto la cultura della prevenzione del territorio, dei consultori, eccetera, eccetera. In qualche maniera, capito, loro ci fanno stare alla retroguardia, no? Perché hanno talmente distrutto la sanità pubblica e usano parole che possono essere, come dire, interpretate diversamente, che noi ci troviamo a dire vogliamo gli ospedali aperti, che è giusto, capito? Però, come dire, siamo quasi alla retroguardia, non so se mi sono spiegata, no? Ci dobbiamo talmente essere alla difensiva, capito? Che alla fine ciò che noi infatti abbiamo anche criticato negli anni passati, cioè questa cultura dell'ospedale centrico che in qualche maniera affossava i territori, capito? Loro in ogni caso la riportano avanti, capito? Ma noi non siamo contro gli ospedali, noi vogliamo gli ospedali, vogliamo i posti letto, vogliamo un servizio ospedaliero che funzioni, ma vogliamo anche un territorio che dia le risposte al cittadino, l'hai detto prima te, cioè, capito? Non si può andare, qui avevamo una guardia medica, non si può andare a fare le file pronto soccorso perché mi appunto un calabrone e mi è venuto un piede gonfio, capito? Certo. Vado in una struttura territoriale, la guardia medica, il medico di famiglia, cioè tutto quel tessuto importantissimo, certo, che consente una risposta immediata, corretta, adeguata alla risposta del cittadino, che in qualche maniera è in sinergia con il momento dell'ospedaliero, capito? Questo è il senso, quello, certo, che vogliamo noi.
Certo, va bene Gino, io ti ringrazio tantissimo, noi proseguiamo
la trasmissione.
Grazie, ciao.
Grazie,
ciao,
anche ciao a voi, ciao, e buon lavoro come sempre.
Grazie, ciao.
Ciao.
E allora, prima di mandare un brano, quello che diceva Gina sulle case di comunità eccetera, mi punge un calabrone, io vorrei ricordare che adesso non solo
c'è tutto questo quadro che insomma dalle Marche alla Toscana, ma ne abbiamo parlato tanto, abbiamo dipinto, e che è uguale mi pare in tutta Italia, in qualche posto un po' peggio, ma certamente non meglio, non si può dire che in altri vada meglio, ma qui adesso si sta incrementando ancora di più questa corsa al privato, perché nascono i pronto soccorso privati. Io questa cosa purtroppo sabato non ho fatto in tempo a dirla, che amo il tempo giustamente contingentato. A Brescia nasce questo pronto soccorso privato che dice proprio: ti facciamo questo, ti facciamo quello, non se stai per morire vai all'ospedale perché noi non ne vogliamo sapere. Però così eviti di stare per un codice bianco, un codice giallo, giornate intere al pronto soccorso ad aspettare. Magari se è una cosa delicata non starai su una barella, però insomma non è certamente piacevole. Però oggi alternativa non c'è, anche perché il tuo medico ti potrebbe benissimo dire cosa fare se ti appunto il calabrone, però in quel momento non è allo studio, oppure è sabato, e quindi niente.
Tutto questo...
Ma, sì, sì, ci sei, vai.
Dicevo, tutto questo al modico prezzo, quanto era la tariffa?
Mi pare 132 euro, non mi ricordo, poi dipende, insomma. Sì, fra l'altro,
tariffa base di 132 euro.
Certo, immagino, le famose cliniche private, come eccetera, non hanno il pronto soccorso perché non gli conviene.
Sì.
Questo pure è un discorso.
Ecco, allora, questa cosa che tu dicevi, cosa mettono avanti? Così non fai la fila, no? Questo sta diventando una cosa, una costante, perché l'intramenia passa con questo criterio. È stata definita anche un saltafile, in questo caso le file delle liste di attesa, ma la stessa pubblicità, per esempio dell'Unipol, che non a caso è
Unisalute, sì, che è
Unisalute, Unipol,
dei falsi amici.
I falsi amici, perché questi vanno messi tra i falsi amici o addirittura tra i nemici nella pubblicità. Che cosa dici? Perché aspettare quelle file per la visita, eccetera, eccetera?
Infatti, fate l'assicurazione,
così via. Allora, diciamo, meno male che ci sono compagni e compagne come quelle che abbiamo sentito, perfettamente in grado di ragionare, di fare un discorso senza esagerazioni, sensato, che riporta il problema essenziale appunto di un servizio sanitario nazionale, che uno non è innamorato per motivi così ideologici eccetera, ma perché effettivamente rimette al centro la persona, e la persona come soggetto che deve essere curato, assicurato e gratuitamente, e noi abbiamo aggiunto, ci siamo permessi di aggiungere, umanamente, quindi con una cura umanizzata, diciamo così. Ecco. E questo, vabbè, il lavoro è lungo, però insomma fa piacere che si incontrano sempre nuove esperienze, nuove cose che convergono, che diciamo, quando nei momenti di disperazione dice vabbè, ma tanto me la faccio, devi sempre pensare che da qualche altra parte, in Italia, nel mondo, quello che sia, in questo caso in Italia, c'è qualcuno che un ragionamento come il tuo lo fa, e che prima o poi ci si incontra e si mettono insieme queste forze e queste esperienze.
Se vogliamo
mettere
uno stacchetto,
come ti pare, no, ma proseguiamo, perché l'argomento
allora,
è quello.
L'articolo
sì, ma non riesco a leggerlo, perché però insomma è questo.
Adesso provo a riprenderlo perché mi è andato via.
E allora c'è questo caso, è una pagina intera dedicata con due, uno è un articolo diciamo così di cronaca che parla dei piani del ministro Schillaci, che aveva in qualche modo annunciato e che poi però non sembrano realizzarsi. Si parlava di, per esempio, di assumere a servizio sanitario nazionale, quindi come dipendenti del servizio sanitario nazionale, gli specializzandi, però non si dice per esempio
nelle case di comunità,
ma non si dice per esempio con che tipo di contratto, se dipende a termine eccetera, ma a prescindere da questo sembra che, secondo l'articolo, poi questo e altre notizie, diciamo iniziative che aveva promesso o comunque annunciato il ministro, poi per ora non ce n'è traccia, non si vedono, e quindi il si passa viceversa a dare la parola a chi? Al segretario generale della CGIL Landini, che potremmo dire scopre finalmente la sanità, non so come dirlo, non, poi finalmente o non finalmente a seconda dei punti di vista, però dice delle cose diciamo per quanto ci riguarda ultranote, probabilmente a chi ascolta questa radio altrettanto note, perché ne abbiamo parlato, ma ne omette delle altre. Tu citavi non si parla nella convocazione che tu hai letto di questa manifestazione dell'intramenia, per esempio, ma non si parla nemmeno, e Landini in quanto segretario generale della CGIL, non degli ospedalieri, sia chiaro, ma della CGIL, dovrebbe...
Poi la puoi leggere da qua.
Sì, dovrebbe Landini dovrebbe mettere mano e interrompere, in questo caso mettere mano non può che essere interrompere, quella pratica che la CGIL porta avanti insieme alle altre organizzazioni sindacali di mettere nei contratti collettivi di lavoro le assicurazioni integrative, che sono comunque un grimaldello per scardinare il servizio pubblico.
Niente, non riesco, allora mando un attimo uno stacco e poi prendo l'altro microfono, scusate che è partito.
Mare, su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare, su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Che l'Italia sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare, sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare, sembrava a tutti fin troppo bello che stesse lì a farsi toccare, e noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane cora.
Proviamo a sì, forse niente, non è niente, scusate.
Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, c'ha il cappello per comandare.
Allora prendiamo l'altro microfono che è un po' meglio, anzi completamente meglio, e torniamo a parlare di questo articolo che è uscito sul Manifesto, che intanto rimarco che si dà tutta questa grande rilievo, risalto alla manifestazione della CGIL, ma altrettanto non si fa con altre situazioni sicuramente che meno, diciamo, meno di massa, perché i problemi li abbiamo già detti durante le due telefonate precedenti e le stiamo dicendo. Certamente la capacità, diciamo, di propaganda della CGIL è quella che è, però insomma è tutto un sbilanciarsi, in questo caso citiamo il commento di Sbilanciamoci, nei confronti di chi poi, come si stava dicendo, non è vero che la difende la sanità pubblica, tutt'altro, sta al governo di regioni che non hanno mosso un dito, l'ultima è la nostra regione, non hanno mosso un dito per esempio per risolvere il problema delle liste d'attesa, che è legato comunque a quella, al problema dell'intramenia, alla questione dell'intramenia, ma l'intramenia non si vuole toccare. La manifestazione che c'è stata il 15 scorso a Roma, come in molte altre città d'Italia, che vedeva non solo tutti i sindacati, sindacatini eccetera di infermieri e di medici, ma vedeva anche i sindacati confederali, la CGIL sicuramente c'era, beh lì pure la questione dell'intramenia non è stata toccata. L'intramenia nasce quando fu introdotta, purtroppo, nasce perché si diceva per dare la possibilità di scegliere il proprio medico, cosa che non era garantita all'interno del servizio sanitario, questo insomma lo sappiamo. E invece no, è diventata, come si diceva, un saltafile, quindi Non si capisce perché, cioè si capisce molto bene perché ovviamente poi la CGIL che problema ha in questo caso, non tutti quelli che abbiamo elencato, ma quello di non essere chiamata al tavolo della concertazione, è quello, non la chiama concertazione, ma poi il succo sicuramente è questo. Quando nell'articolo si dice che che ci sono le liste d'attesa, si cita per esempio quello dell'RSA, delle residenze sanitarie assistite, che è fermo da 12 anni, che le 4 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere, 2 anni di lista d'attesa per poter fare una mammografia, i pronto soccorsi intasati e con sempre meno medici, stressati a rischio aggressione, il taglio della sanità, eccetera. Allora, per tutte queste ragioni, ma ce ne mancano moltissime di ragioni all'interno di questo, ci mancano per esempio tutta la questione della dire solo Italia e dire poco, perché manca tutta la questione ovviamente per esempio della chiusura degli ospedali, di quello che non si capisce che dovrebbero essere queste case di comunità in cui, come dicevamo all'inizio, si parla di assumere gli specializzandi o i medici che volessero, ma non si sa a questo punto, quelli che sono in convenzione con i medici di famiglia. Il risultato è che invece probabilmente non saranno tanto scatole vuote quanto piuttosto invece luoghi dove si praticherà nella migliore dei casi l'intramenia, quando non il privato assoluto, anche convenzionato, che a noi non va bene, nel senso che comunque sono tutti soldi pubblici che finiscono nelle tasche dei privati e senza nemmeno poi garantirti una qualità di cura decente, e come purtroppo capita quando si ha a che fare con queste questo tipo di ospedali o di ambulatori. E Landini nell'intervista dice: abbiamo chiesto assunzioni, e vabbè, ci mancherebbe, e di ridurre le liste d'attesa. Ma che cosa vuole dire ridurre le liste d'attesa? Soltanto assumendo le persone? Ma perché bisogna accettare questo schifo dell'intramenia? Perché? Questa è una domanda a cui ovviamente costoro non danno risposta. E poi invece ovviamente si parla della CISL che è tutta felice, ormai si è staccata la faccia della cosiddetta unità sindacale, della CISL che invece è molto contenta perché la sono stata a sentire, ma poi vorrei sapere insomma quali sono comunque i risultati, perché non è che dici alla CISL sì e alla CGIL e alla UIL no. E molte delle cose che sono all'interno di questa piattaforma, chiamiamola così, sono anche quelle che ci sono all'interno della nostra, ci mancherebbe, assunzioni, medicina territoriale e così via. Va bene, adesso insomma questo era un po', probabilmente non so adesso in che termini, ma probabilmente sarà anche la possibilità di andare a volantinare, non so bene in che forma, a questa manifestazione. Sicuramente invece saremo presenti a quella del pomeriggio, e adesso, prima di passare all'ultimo argomento, ancora un po' di musica.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, waiting.
wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
Allora, torniamo in voce. L'ultimo argomento è veramente breve, però insomma penso che ci riguardi, nel senso di capire pure come vanno le cose all'interno della sanità, ma non solo all'interno della nostra salute, all'interno di quello che è tutto il mercato della salute, che fa capo ovviamente a tutte le i vari farmaci che ci sono a disposizione, che spesso vengono, parlavamo all'inizio di medicalizzazione leggendo l'appello per l'assemblea del 17 scorso a Firenze, medicalizzazione che porta anche a una a, forse spesso da un lato mancano le cure, dall'altro forse si eccede nelle prescrizioni. Allora, c'è un farmaco che si chiama Ozempic, che viene prescritto per il diabete mellito di tipo 2. Adesso non entriamo, un po' perché non ne siamo abbastanza in grado, un po' perché è un processo quello del glucosio, dell'insulina eccetera, abbastanza complicato, anche se affascinante, però diciamo che è un farmaco che aiuta molto a stabilizzare i livelli nei diabetici. Beh, questo farmaco, come è già accaduto altre volte, si è scoperto che fa dimagrire, perché lo stesso meccanismo che agisce sulle persone che hanno questo tipo di diabete poi rallenta lo svuotamento gastrico, quindi fa diminuire il senso di fame e ha un effetto metabolizzante anche sugli zuccheri, e quindi alla fine fa dimagrire. Diciamo che anche come effetto collaterale ha nausea, vertigini, diarrea, insomma pure queste sono cose che fanno dimagrire, se vogliamo dire questo. E però scoperta questa capacità, chiamiamola così, di questo farmaco, è esplosa la richiesta a cui evidentemente i medici si prestano, perché altrimenti non si spiegherebbe, purtroppo con questo farmaco comincia a scarseggiare, se non spesso è introvabile, perché quando andiamo a prenotare una cosa in farmacia che magari non è disponibile subito, capita qualche volta che ci dicano non c'è in magazzino, quindi vuol dire che il magazzino non è stato rifornito, non c'è stato un aumento della produzione e vari motivi, e quindi non si trova questo farmaco, e capite che questo, per chi soffre di questa malattia, è un problema serio. Io non so se sia l'unico farmaco che ha a disposizione e che è utile per questo trattamento, però certamente per una persona che ha una malattia che può essere estremamente, se non controllata, può essere insomma molto molto grave, se non fatale, è un problema serio. Allora qui ci si chiede intanto questa questione di volere, su cui andrebbero fatte delle riflessioni, no? Sul voler dimagrire senza sacrificio, praticamente, cioè continuando a mangiare tutto quello che hai mangiato prima, che già ci si potrebbero fare dei ragionamenti, ma anche il fatto che questo farmaco evidentemente viene prescritto dai medici, altrimenti per questo scopo, che non era appunto quello per cui è stato sintetizzato, e che quindi evidentemente c'è anche un problema di deontologia, se vogliamo, che fra l'altro, se fosse solo questo, già sarebbe serio, però il problema è che poi mette a rischio chi di questo farmaco ha effettivamente bisogno. Allora, noi concludiamo qui la trasmissione, vi ricordiamo che può essere trovata poi al più tardi domani sul sito della radio per chi non l'ha potuta ascoltare o l'ha ascoltata in parte, e vi ripetiamo l'appuntamento che c'è venerdì 23, indetto anche dal coordinamento sanità, dai blocchi precari metropolitani, dal movimento per i diritti all'abitare, da altre strutture romane, venerdì 23 alle ore 16 a via File 108 davanti alla Remental, che è questa fabbrica di armi, di strumenti comunque che servono per la guerra, e quindi vi diamo in finale ancora una volta l'appuntamento per venerdì prossimo. Con questo vi salutiamo e qui dai 87.9 di Radio Onda Rossa. E un saluto particolare, come sempre, va a chi è privato e privata della propria libertà.